Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Buon pomeriggio Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Buon Maracanà anche
ciao ad Andrea, a Giorgio in
a
regia.
Tutti, a tutti, a tutta la squadra, anche a Daniele Petroselli,
a Daniele,
in
certo.
Redazione, a Francesco Donigali, insomma a tutti. Allora, caro Stefano, ci siamo per questa... Insomma, la 17esima giornata si completerà questa sera, però insomma abbiamo un bel po' di cose già da dire,
sì.
No? Ci siamo divertiti anche in questa giornata, partiamo tra poco come sempre con i nostri canonici 30 secondi, ma soprattutto devo dare un aggiornamento del gioco pronostico. Intanto presento sempre con grandissimo, diciamo così, e gli faccio i complimenti perché Garbo in questa giornata ha dimostrato di essere il campione
Lider.
Lider Daniele Garbo, buon pomeriggio.
Ciao Daniele. Buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
Hai beccato due risultati pieni e uno anche il risultato da partita. Insomma, hai fatto veramente. Ti sei portato al comando della classifica, staccando di 5 punti.
Ma la nostra
punti,
curiosità è legata al fatto, ma poi te li giochi e vuol dire è un guadagno fattivo oppure.
È la fortuna degli incompetenti,
però, insomma.
Ormai è due anni che ci dici questa cosa.
Vabbè, la verità, sono fortunato, dai. Sono fortunato anche perché sto con voi, quindi la fortuna è quella.
Grazie, Dani, grazie. Però insomma hai preso il risultato del Genoa col Napoli, hai preso il risultato del Monza con la Juventus, hai preso anche la vittoria della Lazio.
7 punti.
E quindi no, fa 7 punti. Sì, una roba incredibile. Una roba veramente
impressionante. Il capolista se ne va.
Se ne va assolutamente.
Buonanni se ne va.
Buonanni, eccolo qui, Massimo. Ciao. Massimo, Buonanni. Hai preso due risultati non esatti, però insomma.
Ciao Massimo,
hai preso due
buon pomeriggio.
Risultati. Ciao ragazzi, ciao Stefano.
Ah, grande, visto che dominio ieri. Si è perso un Roma Parma stellare.
Preannunciato il giorno prima, però
ti sei sbagliato i due gol, però
avevo detto 3-0 dopo 8 minuti state già 2-0.
Buon pomeriggio anche a Niccolò Ceccarini.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, ciao.
Allora, facciamo una cosa, partiamo sempre, poi a Nick chiederò anche, visto che ci avviciniamo sempre di più verso il mese del mercato, ma insomma le operazioni già sono in piedi da un po', magari un aggiornamento sul mercato, però prima partiamo con i vostri tre.
Abbiamo un aggiornamento sull'allenatore del Monza.
Eh sì, ci siamo.
Che abbiano praticamente già deciso l'esonero di Nessa e che arriverà a Bocchetti.
Sì, guarda, prima ho dato l'ultima ora perché si parla di verso l'esonero, ancora io non so se tu hai l'ufficialità o meno, però è vero che viene
l'esonero. No, però la sensazione è che a questo punto abbiano deciso al Monza di fare questo esonero che verrà comunicato ad Alessandro Nesta e in pole position, per non dire diciamo già tutto sistemato, Bocchetti sarà lui secondo me l'allenatore al posto di Alessandro Nesta.
Esatto, Nick, tra l'altro Nesta ha diretto l'allenamento quest'oggi, quindi mi sento anche di aggiungere che ieri il Monza ha fatto pure bene, insomma, quindi,
molto bene, ma anche con l'Udinese ha fatto una grande partita.
Peccato, perché poi quando non arrivano i risultati
è la dimostrazione della bellezza di questo campionato, cioè l'ultima in classifica è viva.
Sì.
Poi certo, poi le prestazioni ci per poco, i risultati fanno la differenza.
Allora,
bocca al lupo a Nesta, comunque.
Bocca al lupo veramente. Facciamo un giro proprio al volo, i vostri 30 secondi a chi li dedicate. Parto qui da Stefano Impallomeni. Stefano.
Al principe Charles de Catelere, che ha risolto con una magia una partita difficile, complicata in casa contro l'Empoli. Servono anche le magie dei singoli. Abbiamo visto che Atalanta, Lazio, Napoli, Milan e Juventus hanno avuto delle difficoltà risolte poi dalle giocate dei singoli. E premio la giocata magistrale del principe Charles.
Massimo Buonanni.
Allora, io volevo fare i miei 30 secondi per Vincenzo Italiano. Italiano perché credo che nell'ultimo mese abbia sterzato, abbia dato una sterzata importante all'annata del Bologna e credo che insomma non era facile ripetere la stagione dello scorso anno, non lo sta effettivamente facendo, ma sta facendo molto bene rispetto a quelli che potevo pensare potessero essere i presupposti, quindi i miei 30 secondi sono per lui.
Bene, vado da Daniele Garbo. Daniele.
Allora Stefano mi ha scippato De Ketelare e allora vado su Claudio Ranieri perché sta normalizzando la Roma, diciamo che la sta riportando verso lidi più tranquilli, era esattamente quello che gli si chiedeva, tanto buon senso, tanta esperienza, tanta serenità. E questo credo sia un merito da scrivere assolutamente a Ranieri, oltre al fatto di aver recuperato pare Dybala, ma aspettiamo ovviamente altre conferme.
Niccolò Ceccarini, chiudi tu.
Io lo chiudo con Reinders, un centrocampista che a me piace tanto, che diventa decisivo, che ha segnato diversi gol in Serie A e che il Milan ha praticamente blindato fino al 2030. Si dice sempre che questa squadra faccia del suo percorso una caratteristica di alti e bassi, se c'è un alto continuo è quello di Reinders.
È vero, veramente giocatore, anzi possiamo dire che l'altra sera è stato l'unico bagliore della partita, l'assist di Fofanà e il gol di Reinders, bellissimo, bellissimo. Sì. Veramente una confezione perfetta, molto bella da vedere, il resto insomma poco. Nick, prima di andare un po' ai temi della giornata, visto che insomma ci siamo sempre più vicino all'inizio del mercato di gennaio, da chi ci dobbiamo aspettare, te lo chiedo subito al volo, proprio pronti partenza e via, la prima mossa?
Beh, la prima mossa secondo me è la Juventus, anche se poi per quello che ho percepito loro sul difensore centrale si prenderanno un po' di tempo, cioè nel senso che hanno determinate condizioni e quindi quelle condizioni devono essere rispettate, però io credo che la Juventus abbia più necessità insomma di tanti altri club di fare questa mossa, come del resto il Napoli, perché poi l'infortunio di Buongiorno che dovrebbe rientrare a metà gennaio condiziona un po', ora ci sono delle partite molto importanti sotto le feste e quindi sai, se non hai una grande alternativa rischi poi di poter essere un po' in affanno, però io credo che il Napoli e la Juventus saranno protagonisti del mercato del difensore e poi tutte le altre potrebbero fare, ma l'Inter a mio avviso invece è forse quella delle big dalle quali non mi aspetto nulla. Sono curioso di vedere invece l'Atalanta, perché per me l'Atalanta prenderà un altro attaccante.
Un altro attaccante, tu un po' di tempo che ci stai dicendo questo, quindi vediamo, perché deve recuperare anche Scamacca. Sentite, un tema che vi propongo subito, perché un po' l'ha detto prima Daniele, quindi ci vado. Ranieri ha detto ha normalizzato la Roma e sembra aver ritrovato Dybala. Ora, siccome è un giocatore che sappiamo quanto è importante, eccetera, nessuno discute la qualità di questo calciatore, però la domanda è: Dybala sì, Dybala no, cioè rimane, non rimane? Poi Nick magari ci dà un po' il dettaglio della questione. Parto da qui, Stefano, diventa un po', ieri due gol, l'assist, che insomma da lui ci si aspetta, però il bilancio ad oggi non è certo positivo, quindi...
Beh, non è positivo, come del resto anche il rendimento della Roma, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele. Ranieri secondo me sta trovando la quadra, poi in attesa di verifica, a cominciare da San Siro la prossima domenica contro il Milan, sarà un test importante per sapere, per capire di più su questa squadra in cui secondo me paradossalmente Dybala è imprescindibile, sono d'accordo con quello che dice Ranieri, però a me stanca parlare sempre del singolo, perché in questo rendimento altalenante, discontinuo e negativo, aggiungerei, c'è stato anche lui.
Certo.
Quindi voglio dire, da Dybala ci si attende un protagonismo assoluto, costante, decisivo, e stenta a dimostrarlo. I tifosi sono molto legati a questa figura, come erano molto legati a José Mourinho, però insomma lì il discorso meriterebbe un approfondimento diverso, e quindi non so che dirti. Io rinunciare a Dybala in questo momento, tu mi hai fatto la domanda nei giorni scorsi, ti avevo risposto di sì, però non so se per la Roma rinunciare a un giocatore del genere, cioè nel senso che se tu rinunci a Dybala devi avere non una scommessa, un giocatore in prospettiva,
uno pronto
a patto magari, che non so, adesso un mese, quando chiudo il mercato, il 31 gennaio, sì, fine gennaio, in questo mese, se la Roma è uscita proprio da questa paluda, questa situazione un po' antipatica in classifica, puoi magari puntare su Sulé, su un inserimento, un'integrazione diversa. Però insomma Sulé non è Dybala, sì. E anche Dybala così, diciamo così, tra virgolette a mezzo servizio, ripeto, io lo critico perché pretendo molto da questo calciatore.
Ah, beh,
non mi sembra che abbia 40 anni, mi sembra che sia ancora giovane, 31, cioè, no? Quindi però sembra che faccia fatica.
Daniele Garbo, sì o no?
Ma guarda, Dybala rischia di diventare l'eterno equivoco di questa Roma. Lo è da quest'estate, quando sembrava destinato a partire, poi rimasto, creando i problemi che sappiamo, soprattutto a De Rossi, che ha pagato con l'esonero proprio questa situazione di incertezza. Il problema è: quale Dybala? Allora, se Dybala è quello di ieri, è tutta la vita, perché non ci sono dubbi che Dybala sia il giocatore di maggior talento di questa Roma. Però quante volte lo vediamo Dybala come ieri? Questa è la domanda, perché fra infortuni, tra partite in cui non si vede e cose varie, una partita su 10 mi sembra un po' poco, ecco, questo è il discorso. Allora, se Dybala trova continuità e diventa decisivo come lo è stato ieri, anche in altre partite, viva Dybala. Ma se Dybala è quello che abbiamo visto finora, a parte ieri, la Roma può pure farne meno, voglio dire.
Buonanni.
La Roma deve darlo via. Ha la possibilità di farlo, e per il bene della Roma deve darlo via, deve aprire un nuovo ciclo. Ha speso 30 milioni per un giocatore giovane, è vero, però a detta di tutti un giocatore di prospettiva, che al momento ha fatto fatica, grossa fatica, nell'ambientarsi, nel capire che sta giocando con una società importante, con una squadra importante. Però tu non puoi ad oggi non pensare di cedere Dybala, con tutto quello che è successo, con tutti insomma questi mesi. È vero che Dybala è un giocatore forte, molto forte, però è anche vero che è stato oggetto di grosse discussioni, e sapevamo insomma tutti quanti che la Roma ne aveva fatto a meno, e poi alla fine lui ha accettato di non andare. E io sono convinto che la Roma deve continuare a perseguitare questa strada. Secondo me lui deve andare via, e la Roma deve puntare, se ha speso 30 milioni e passa per Sulè, deve puntare su un giocatore come Sulè, anche perché la Roma, cioè ieri Dybala ha fatto molto bene, ma lo ha fatto con tutto il rispetto con il Parma. Poi ha detto bene Daniele, ci sono state delle partite molto più importanti dove lui è come se non avesse giocato, e da un giocatore come lui ci si aspetta sempre una partita come quella di ieri.
Nick, vengo da te perché ricordiamo che in base alle presenze c'è in ballo anche una situazione contrattuale, no? Che poi potrebbe portare a 8 milioni di ingaggio più o meno al giocatore. Quindi la domanda è anche questa: vale la pena insomma andare in questa direzione, considerando la mancanza di continuità di questo calciatore? Come stanno le cose, e se continua ancora a esserci l'interesse del Galatasaray, Nick?
No, l'interesse del Galatasaray c'è assolutamente, per cui io da questo punto di vista sono convinto che loro faranno un tentativo forte. Io non ho trovato chiusura, almeno per quelle che sono le nostre informazioni, su Dybala, da parte di Dybala, e poi bisogna vedere se il giocatore è interessato o meno in maniera definitiva a lasciare la Roma e a effettuare questo trasferimento. Io credo che non sia Dybala in questo momento a chiedere la cessione, che Dybala, di fronte a un'opportunità diversa, sta magari facendo anche una riflessione che la cosa potrebbe essere interessante. Poi, secondo me, la Roma in quel ruolo lì ha tre mancini, compreso Dybala,
sì.
C'ha Sulè, c'ha Baldanzi, e quindi io credo che quando hanno preso prima Baldanzi e poi Sulè, secondo me l'indicazione era chiara, cioè per chi insomma fa mercato poteva anche percepire che ci fosse la volontà di trovare una sistemazione a Dybala qualora ci fosse stata un'offerta interessante per il giocatore e per la Roma stessa, perché se no non si spiega che abbiano fatto, no? Si spiegherebbe un mercato prima di Baldanzi con 15 milioni di investimento, sì, e sì, poi 30 milioni di Sulè. Secondo me aveva una logica ben precisa questa. Poi sono cambiati gli scenari, probabilmente in Arabia non era la destinazione che interessava a Dybala, e quindi tutto è rientrato. Ora vediamo se il Galatasaray può essere la destinazione giusta, però io ecco, francamente sarei con le orecchie dritte fino all'ultimo giorno di mercato su Dybala e Galatasaray, ecco. O quantomeno su una possibile partenza di Dybala.
Chiedo una cosa a Stefano per chiudere questo passaggio, riprendendo un po' quello che ha detto prima Massimo ha detto cessione, puntare su Sulè, perché comunque l'hai spedito, comunque giovane eccetera. Sei d'accordo Stefano o su Sulè in questo momento, visto anche come è eccessivo fare questo tipo di ragionamento?
No, non è eccessivo assolutamente, l'ho detto pure prima io in maniera diversa, però sposo insomma in pieno la tesi di Massimo, a patto, ripeto,
che però al posto Roma, su arrivi qualcuno,
no, che la Roma esca da questa situazione, se c'è un margine di sicurezza sulla
tu dici la classifica,
sulla classifica,
okay, sì. ok,
perché è un ragazzo che deve raccogliere un'eredità importante, secondo me ha dei mezzi importanti, e soprattutto anche per l'investimento che è stato fatto, insomma, voglio dire che la logica imporrebbe questo, però insomma nel calcio abbiamo visto che a volte sfugge la logica da ogni operazione, da ogni dinamica e anche da qualche tipo di scelta. René è stato molto chiaro, mi è sembrato, mi ha ricordato le parole di Mourinho, cioè una Roma con Dybala e senza Dybala, quindi se percepisce questo dice: io per uscire da questa situazione ho bisogno dei Paredes, degli Hummels e Dybala. Ti ricordi quando dicevo per uscire da questa situazione poche rotazioni? Ieri nemmeno un cambio.
Ieri non ha fatto nemmeno un cambio.
Per dare stabilità psicologica a una squadra che soffre terribilmente i cambiamenti, quindi per dare una sicurezza alla squadra E anche se è stato eccessivo ieri e ieri, ma condivido questo tipo di scelta che è psicologica, cioè stabilità, perché ancora non siete pronti per le turnazioni. Usciamo fuori da questa situazione di classifica e poi vedremo. Allora, se la Roma a fine gennaio, metà gennaio, sta in una posizione, diciamo,
allora si può pensare
10 sulla terza ultima, e allora apri, e sono d'accordo con quello che dice Massimo. Cioè, Dybala, se vuole andare a Galatasaray a rimpinguare le casse e a fare il suo dolce fine carriera, io starei attento, magari c'ha un'ipotesi bene nel cassetto, e quella di finire a Roma a giugno e poi di raggiungere il suo amico compagno Paredes a Boca. Non so Nick che cosa ne pensa, ma credo che sia anche questa un'ipotesi.
Nick, vuoi aggiungere qualcosa? Anche questo è un altro scenario, no, che ci possiamo tenere?
Ma certo, ma sul mercato poi bisogna, insomma, ora, il fatto che Dybala già una volta fosse a un passo da via, secondo me implica che bisogna avere prudenza e stare attenti a, come ha detto anche Stefano, a eventuali evoluzioni del mercato. La Roma ha delle partite utili, si toglie da queste brutte situazioni di classifica, a quel punto poi tutti quanti fanno una riflessione e si domandano cosa fare. Cioè, io non credo ci sia fretta di fare questa operazione, cioè non è che il 3 di gennaio deve essere deciso Dybala resta a tutti i costi, Dybala va via a tutti i costi. Ne possono tranquillamente parlare più avanti, il mercato è lungo e ci sono praticamente talmente tante partite che possono ribaltare, non dico una stagione, però quantomeno raddrizzarla in maniera definitiva. Poi se mi chiedi se un domani vedi ancora Dybala alla Roma, in un futuro ti direi tendenzialmente no, però non so quando sarà la tempistica di questo eventuale addio, tenendo presente che qui siamo di fronte a un calciatore fortissimo.
Sì, vero, fortissimo, ma insomma poi c'è da valutare questa continuità che comunque manca da tempo. Va bene, io vi voglio chiedere un'altra cosa invece, perché non è il titolo di un film, ma Natale in vetta è l'Atalanta. quindi 11 vittorie consecutive. Io credo che ormai, non so se qualcuno di voi liberamente potete dire, ancora qualche perplessità sulla tenuta di questa squadra che... Stefano, non fa, vince anche le partite, quelle
segnale,
le cosiddette,
cioè,
sporche, come possiamo definire?
Dove Cagliari, ci sono? Ieri, capito? Con l'Empoli.
Come, che sensazioni
che
avete? Cioè, la candidiamo
prima
definitivamente.
Era una squadra bella a vedersi, adesso è una squadra che vuole qualcosa in più. Sì. Si vede anche nella determinazione con cui poi ottiene questa vittoria, penalizzata da un errore, l'ennesimo, da un episodio. Essere definito, cioè poi dipende da come uno la vuole vedere, il rigore, dico, concesso,
sì,
all'Empoli,
rigorino, dai, un altro rigorino, dai.
Reagisce in maniera, diciamo, intelligente, senza buttarsi all'arma bianca, capofitto, poi anche i cambi oculati, mette Ien per le preventive, la velocità, e se la rischia, no? Lascio il campo aperto all'Empoli, però poi dopo aspetto il varco. Non era facile, perché l'Empoli è una squadra straordinariamente
che gioca
forte,
sì,
veramente una bella squadra, una piccola Atalanta, cioè nel senso come organizzazione, poi lascia perdere che voglio dire, nella qualità, nel ritmo,
è differente,
nella trasmissione,
certo,
del pallone,
certo,
eccetera eccetera, però non c'era un varco, e lì secondo me i due centrali commettono, gli danno 5 metri a De Catalare, poi De Catalare si inventa questa opera d'arte. Mm-hmm. Altrimenti sarebbe finita come pari, però voglio dire, ci sta pure un pareggio fisiologico, 11 vittorie consecutive, però sono d'accordo con te, carne secchi super, uomo ragno a Cagliari, non benissimo da un punto di vista della prestazione, ma ci sta, non è che possono andare a mille sempre,
certo, certo,
però
certo.
Marco,
vincono,
hanno 40 punti, sono in testa alla classifica, hanno 14 punti in più rispetto allo scorso anno,
mamma mia,
e hanno un ambiente, no, che tira a favore, non hanno difficoltà anche ambientali, perché Bergamo
veramente
è una città straordinaria, c'è un'unica squadra, quindi c'è, no, stanno vivendo non più un sogno, ma una realtà.
Sì. Senti Nick, vengo da te, perché tu hai detto prima che secondo te fanno anche un attaccante, quindi diciamo altro segnale di voler arrivare a tagliare il traguardo davanti a tutti.
Sì, perché secondo me Gasperini si diverte, no? Avere un sacco di alternative là davanti, perché ogni partita cambia, ogni partita vede giocatori più adatti a certi tipi di inserimenti tattici, e quindi a maggior ragione vuole avere, secondo me, una rosa ancora più ampia. Io penso che possano cercare un altro centravanti, perché Scamacca, come ti ho detto anche altre volte, rientrerà a febbraio, dovrebbe rientrare a febbraio, però è un giocatore anche dal punto di vista fisico molto strutturato, quindi avrà un po' bisogno di tempo per trovare la miglior condizione, e forse lui può dare anche un'alternativa oggi a Retegui, effettiva di ruolo, no? E quindi a maggior ragione potrebbero cercare una punta centrale. Quindi non so quale sia il profilo, non so se
lo cercheranno all'estero, non so se lo troveranno da altre parti in Italia, questo ancora non mi è chiaro, però è un altro segnale, come dicevate voi, che l'Atalanta oggi crede fermamente in un campionato di vertice, e questo campionato di vertice lo vuole mantenere. Per mantenerlo ha bisogno di alternative, perché lo dimostra anche l'Inter, le squadre che hanno le rose più ampie arrivano in fondo, le squadre che hanno le rose contate, quando poi i primi 11 cominciano un po' a spegnersi per mille motivi, soprattutto di natura di stanchezza fisica e mentale, poi le squadre tornano nella loro dimensione reale, quindi deve avere anche delle alternative pronte a farti la differenza.
Daniele, Natale in vetta, che vuol dire? Che può arrivare fino in fondo?
Vuol dire che secondo me può arrivare fino in fondo. Ieri ha vinto una partita molto complicata con un'invenzione di Zeche Telare, che mi ha ricordato un numero 10 famosissimo che faceva questo tipo di gol, dribblava due o tre giocatori, convergeva e poi tirava a sinistra, faceva a Filippallo, faceva il gol della vittoria. Ecco, mi è sembrato somigliare molto a quel giocatore, un'eresia ovviamente, ma Zeche Telare è diventato un giocatore determinante per questa Atalanta. E soprattutto guardate la panchina che ha l'Atalanta, credo che nessuna squadra, forse l'Inter, ha la panchina che ha l'Atalanta, cioè ogni volta che Gasperini si gira e cambia qualcuno, sono tutti giocatori decisivi, giocatori importanti che entrano e possono cambiare la partita, e questo è molto importante per una squadra che sta acquisendo personalità, convinzione e che è pronta secondo me per il massimo traguardo ormai.
Massimo Bonanni?
Cosa può fare? Sicuramente l'Atalanta sta dimostrando.
Hai delle perplessità tu oppure ti sta convincendo e quelle perplessità manterrà fino alla fine? Perché poi c'era sempre questo discorso intorno all'Atalanta, no?
No, io non ho perplessità sul presente dell'Atalanta perché lo sta dimostrando giorno dopo giorno. E ho delle perplessità sul fatto che possa vincere il campionato, però sicuramente se la può giocare. Poi effettivamente ti dico, le mie perplessità le sta buttando giù dal ponte, perché comunque ogni partita riesce in un modo o nell'altro a tirare l'acqua al suo mulino e a vincerla, e questo è un segnale sicuramente importante di forza, però credo che l'Inter gli sia superiore. Io credo che il Napoli lotterà fino alla fine, e ad oggi insomma mi sento di dire che sicuramente vedo una squadra superiore alle altre, però l'Atalanta, se continua a fare questo, sicuramente l'Atalanta può dire la sua e può provare a vincere il campionato.
Vabbè. Lo so. Vediamo un po'. Senti Nick, nel salutarti ti voglio chiedere una cosa, ma intorno a Theo Hernandez, no? Che deve essere avviata una missione di recupero per forza, perché questo è un giocatore comunque importante, ma c'è qualcosa che, diciamo, c'è un'area anche di mercato, ci potrebbe essere un'uscita, cioè, perché qui
No, io guarda, su Theo Hernandez mi sono fatto un'idea che la proposta che il Milan gli ha fatto sia una proposta che non soddisfa sicuramente il giocatore, ma non è quello tanto il problema. Io credo che Theo abbia anche dei movimenti di mercato interessanti, non so quanto questa cosa anche nel caso di un eventuale rinnovo possa portare a una tranquillità per la sua permanenza. Io, mentre Maignan e Reinders li vedo nel mondo Milan molto inseriti, io su Hernandez ho qualche dubbio in più. Tradotto, non credo che nessuno a gennaio offra i soldi giusti, ma secondo me può darsi che anche se dovesse arrivare un rinnovo in futuro, io penso che ci possa essere sicuramente un qualcosa di diverso rispetto al Milan, cioè che potrebbe arrivare un'offerta molto molto alta, e allora dovrebbe cominciare a valutarla. Però ecco, sono tre situazioni diverse: Maignan, Reinders e Theo, che sono i tre rinnovi più tardi. Due sono praticamente fatti, uno è una proposta nuova, secondo me non sufficiente, secondo me c'è un futuro di Theo che per me è al 50% ancora tutto da decidere, mentre gli altri sono definiti, insomma si capisce.
C'è situazioni di stallo, insomma, ancora un po' da decifrare.
Di stallo, secondo me, ecco, ci sono molte possibilità, cioè è tutto aperto su Hernandez, anche, e ti ripeto, anche se dovesse rinnovare.
Anche in caso di rinnovo, va bene, io poi dopo lo chiederò anche a loro, ma mi sembra un giocatore che vada assolutamente recuperato in questo Milan. Allora,
anche se devo dire che avevo criticato, ma insomma, Jimenez ha fatto una grande partita.
Sì, però un giocatore come
no,
te.
No, certo, però non, puoi non è male fuori ragazzo, così.
No.
2006, no?
Sì.
Giusto, giovane. Nick, Jimenez.
Sì. Nick, mi sa che non ti sente. Nick, ci senti?
Sì, mi sento. No,
ti chiedeva 2006, sì, dovrebbe essere un 2006, Menez.
Ora sinceramente la nascita mi qualche tempo è preparato perché non ho.
Però è intraprendente, certamente non è Teo Hernandez, però pensavo che.
No, però, fosse però
2005 ragazzi, 2005.
Però comunque è un giocatore che sta facendo bene in queste due partite, però ho valutato. Io sono convinto che loro comunque continuano a pensare anche un'altra alternativa a Teo Hernandez per gennaio. Vediamo.
Va bene, vediamo un po', ci dobbiamo fermare. Nick, a presto, ti facciamo gli auguri di buon Natale, ci sentiamo venerdì, un abbraccio.
Ciao. Auguri anche a voi ragazzi.
Grazie Nick, a presto. Dunque noi facciamo un break, torniamo su altri argomenti, state con noi, torniamo subito dopo il break.